Faceva notare, giusto poco fa fuori onda, il professor Di Stefano, che Miss You degli Stones è uno dei pochi pezzi, forse quasi addirittura l'unico pezzo degli Stones col sax. Bravo che mi ha fatto notare sta cosa.
Non so in quale...
in quale universo parallelo stava vivendo, mentre invece qua andavano gli Stones.
Esatto.
Però bravo il professor Di Stefano anche per un altro motivo, perché lui è un uomo che, come sapete, ha la par condicio dentro, e quindi siccome ieri abbiamo trasmesso i Maneskin, che sono stati da Jimmy Fallon e che condivideranno il palco con gli Stones, ho già detto apriamo con gli Stones. Pazzesca comunque sta cosa, è un po' come se lei aprisse un concerto di Paul Krugman, che un giorno magari capiterà. Ma e un giorno la vedremo pure da Jimmy Fallon.
È probabile che Paul Krugman faccia un concerto che io apra qualsiasi occasione musicale.
È un concetto un po' complesso che ho fatto fatica a mettere a fuoco, però sicuramente aveva dentro un valore semantico importante. Io però il professor Di Stefano da Jimmy Fallon lo manderei anche solo per il meraviglioso costume di Halloween che indossa questa mattina.
Ha
anticipato bambini l'arrivo di Halloween, e quest'oggi il professor Di Stefano sfoggia, poi faremo una foto, la pubblicheremo sui social, un meraviglioso costume da pensione retributiva per spaventare tutti la notte di Halloween. Gliel'ha fatto uno stilista o ha fatto tutto da solo? Un taglia e cuce artigianali sostenibile?
Uno stilista.
Come si chiama lo stilista?
Si chiama Bacchis.
Eh sì, bravo. Dai, chi gliel'ha fatto quel costume lì?
No, non lo so.
Non lo sa. Non
lo so.
È sempre un uomo che coltiva il gusto della discrezione e della privacy. Comunque un costume molto molto bello. Le chiedo solamente se è un pezzo unico oppure acquistabile, distribuibile.
No, un pezzo unico.
È un pezzo unico. E quindi come tale verrà esposto un giorno in un museo del design. Professor Di Stefano, mettiamo subito le cose in chiaro, non apriamo sulla manovra economica.
No, per aspettiamo il professore la manovra economica.
Il professor Santoro si concentrerà a partire dalle 9:15 qui con noi al giorno delle locuste nell'illustrarci tutte le caratteristiche della componente fiscale della manovra economica, che oggi è grandissima protagonista sui quotidiani, come vi abbiamo raccontato al Debole del Tardi. Noi invece da cosa cominciamo?
Noi cominciamo sempre da lì, una volta settimana scorsa erano i noli, oggi partiamo dal gas.
Ah, a proposito di noli, devo non l'ho fatto prima, ma lo faccio doverosamente adesso, oggi un altro grande tributo in prima pagina alla preveggenza del professor Di Stefano, niente poco di meno che il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, sulla prima del Foglio di oggi, che adesso sto cercando ma non trovo più dove l'ho messo, su che cosa si concentra, proprio sulla centralità critica dei noli. Vabbè, il Foglio l'ho perso da qualche parte, comunque un altro nuovo grande tributo. Va bene, possiamo cominciare?
Andiamo.
Thank you.
E allora alle 8.45 minuti di questa bella mattinata di fine ottobre diamo il via a una nuova puntata del Giorno delle Locuste e, come dire, mentre lo stolto guarda alle tariffe energetiche, il professor Di Stefano guarda direttamente a Gazprom. Partiamo da lì, partiamo da Gazprom, partiamo da Putin, ci spieghi perché.
Sì, partiamo da Putin per...
Anche se partire è un po' morire, ricordiamolo.
Per le sue dichiarazioni, diciamo, ancora il rilancio che ha fatto ieri sul tema delle risorse energetiche, ma soprattutto dovremmo partire da Verona, perché Verona è stato il teatro del forum euroasiatico, ieri promosso ancora una volta da Antonio Fallico, presidente dell'associazione Conoscere Eurasia e Banca Intesa Russia, al centro di tantissime vicende e affari appunto nell'asse tra l'Italia e l'ex Unione Sovietica, perché è il 14° forum. Fallico era già lì anche quando la Russia era ancora all'insegna dell'Unione Sovietica, e quindi grande successo per il forum di Verona, dove era presente uno degli uomini dei più stretti collaboratori di Putin, e cioè l'amministratore delegato di Rosneft, il colosso dell'energia che da questo punto di vista è, insieme a Gazprom, uno dei più grandi fornitori di gas a livello mondiale, in particolare per l'Unione Europea. Ieri sono bastate appunto le dichiarazioni di Putin e quelle di Sechin al forum euroasiatico, accompagnate poi da quelle dell'amministratore delegato di Gazprom, per produrre una vera e propria caduta in picchiata dei prezzi del gas. Cosa ha detto Sechin? Innanzitutto che la transizione non può essere ideologica. Guardate un po' le stesse parole del ministro della cosiddetta finzione ecologica Cingolani.
Parole pesanti.
Beh, è un soprannome che gli è stato attribuito da tempo, insomma, ministro della finzione ecologica. Sechin appunto ha detto che non si può pensare a una transizione ideologica, che, insomma, come dire, col gas dovrete fare i conti ora e nel futuro, e non potrete farne a meno, ma comunque non ci saranno problemi di fornitura in vista dell'inverno, perché sia Rosneft che Gazprom hanno aumentato il flusso delle forniture di gas verso l'Europa. In particolare si stanno ricostituendo le riserve strategiche, due grandi giacimenti strategici, uno in Germania e uno in Austria, che sono scesi rispettivamente al 10 e al 20% del loro potenziale. Quindi il gas sta fluendo in questi giorni in maniera molto consistente, in primis per ricostruire queste riserve strategiche che sono nelle mani appunto di Gazprom, ma poi in generale, questo è il messaggio che è arrivato dalla Russia, c'è la disponibilità a fornire all'Europa 55 miliardi di metri cubi, assicurando quindi che non ci sono problemi nel medio-lungo termine. Questo è stato sufficiente appunto a far crollare, come dicevo, i prezzi, che sono scesi a 75 euro per megawattora prodotto col gas. Ricordo che eravamo arrivati poco tempo fa, due settimane fa, a quasi 120 euro, quindi si sono praticamente quasi dimezzati, e il trend questa mattina era in continua discesa. Non si vedranno però, ha detto Sechin, i prezzi bassi di una volta. Cari amici, non potete più giocare con noi.
Non ci sono più i prezzi bassi di una volta.
No, non potete più giocare con noi, dovete assicurarvi le forniture, e quindi l'invito esplicito a tornare al vecchio meccanismo dei take or pay.
Devo dire che non trovo particolarmente sconvolgente Sechin che dice finita l'era dei prezzi bassi. No, sarebbe davvero sconvolgente se Poltrone Sofà dicesse è finita l'era dei prezzi bassi. Quello sì che sarebbe veramente una roba che cambia il paradigma.
Sono d'accordo con te, e io non trovo assolutamente sconvolgente le dichiarazioni né di Putin né di Sechin, ma neppure quelle dell'amministratore delegato di Gazprom. Quello che è un po' sorprendente è invece l'atteggiamento soprattutto dell'Unione Europea, che ha contribuito in modo rilevante a questa bolla del gas, accusando la Russia di avere chiuso i rubinetti in modo volutamente dannoso per l'Unione Europea. In realtà è l'Unione Europea che si è fatta male da sola, abbandonando appunto i contratti a lungo termine con i fornitori di gas russi.
Senta, diceva che torna l'era del take or pay. Che cos'è il take or pay?
Per molti anni, per assicurare appunto una stabilità dei prezzi, e lo ricordiamo, il gas aveva una stabilità molto superiore a quella del petrolio, i grandi consumatori di energia appunto avevano questi contratti pluriennali che sostanzialmente dicevano: fissiamo il prezzo e voi vi impegnate a comprare un certo quantitativo molto consistente, ovviamente, di miliardi di metri cubi di gas. Questa operazione, quando c'è stata la crisi, in particolare la crisi del 2009, con la caduta dei consumi e anche dei consumi energetici, questa operazione aveva prodotto delle forti perdite alle grandi compagnie petrolifere, alle grandi intermediari del gas, e quindi è stata abbandonata sotto la spinta appunto della preoccupazione per le perdite di questi contratti take or pay, senza alcuna visione, senza la percezione che in vista anche dei cambiamenti strutturali della transizione ecologica i prezzi del gas potevano essere in forte rialzo, perché alla fine, dopo il carbone e dopo il petrolio, è evidente che il gas naturale è quello che si gioca la partita più facile nella fornitura della parte restante di fossile che deve rimanere, insomma.
Gli ascoltatori si saranno resi conto che, pur nell'eloquio, come sempre, fluido ed elegante del professor Di Stefano, c'è oggi un certo affanno, e allora voglio ricordare che questo affanno è dovuto al fatto che indossa questo straordinario costume per Halloween, questo vestito da pensione retributiva, con tanto di mascherone, un imponente mascherone che riproduce il volto di un anziano rugoso, oppresso proprio dall'inconsistenza della pensione retributiva, e quindi giustamente mi fa un po' fatica, è un po' in debito d'ossigeno, come se fosse la Cina dopo che le hanno imposto la carbon tax.
No, banalmente è sempre questa mascherina da studio.
Sì, no, ma era tutto un giro per arrivare alla carbon tax.
Lo so, volevo sottolineare che questa mascherina che evidentemente crea un po' di debito d'ossigeno. In realtà non c'è debito di carbon tax per ora. Ma è molto interessante il fatto che questa task force di investitori finanziari, tra i quali si annoverano Barclays, BNP Paribas, HSBC, che è la prima banca al mondo, ha prodotto una serie di documenti per la COP26 che si apre domenica, e la linea è quella appunto della carbon tax per stabilizzare a medio e lungo termine le operazioni relative alla transizione, quindi per esempio all'uscita, al phase out completo del carbone, che invece in questo momento sta andando alla grande, continua a essere una delle fonti principali in alcune aree geografiche. Ecco, questi investitori finanziari propongono l'istituzione di una carbon tax globale con un prezzo di almeno 50-70 dollari a tonnellata. Siamo molto vicini ai livelli dei crediti di carbonio che circolano oggi in Europa, intorno ai 60 euro a tonnellata. Secondo questi investitori finanziari, questo sarebbe l'unico strumento per una programmazione, curioso che sia proprio la finanza a chiederlo, una programmazione a medio-lungo termine per stabilizzare anche i prezzi dell'energia, e l'anomalia è che sembra che l'amministratore delegato di Rosneft e questi investitori finanziari la pensino un po' nello stesso modo, diversamente dai vertici dell'Unione Europea, che sulla carbon tax sembrano ancora riluttanti.
Senta, le faccio una domanda secca: bruciano più carbone i texani e i peruviani del Parco Alambro insieme quando fanno il barbecue, o la Cina?
No, decisamente la Cina, decisamente
di più la Cina.
Oggi Repubblica sceglie appunto di preparare l'apertura della COP, ma anche il G20, perché ovviamente c'è uno strettissimo legame tra il G20 che si apre oggi e la Coppa di domenica, raccontando per esempio che la China Baowu, il più grande produttore di acciaio al mondo, produce una emissione di CO2 in atmosfera di 211 milioni di tonnellate, una sola azienda, che è più di dell'intero consumo, dell'intera emissione del Pakistan. China Petroleum and Chemical, che è controllato dal colosso petrolifero Sinopec, da solo praticamente ha un impatto sul riscaldamento globale più grande di quanto abbiano fatto Canada e Spagna insieme, o ancora la SAIC Motor, 158 milioni di tonnellate di CO2 come l'Argentina. Questo è l'elenco, appunto, che è sterminato delle multinazionali, delle imprese a firma cinese, che appunto secondo questa analisi sono i più grandi inquinatori a livello globale, nonostante il singolo cittadino cinese invece inquini la metà dell'americano medio. La Cina appunto è responsabile di oltre un quarto di tutte le emissioni di CO2 del pianeta e, come noto, si avvia a essere il primo emittente di CO2, almeno sino al 2030.
Ripartiamo proprio da qui tra poco, dopo la pausa pubblicitaria, con una seconda parte del Giorno delle Locuste, che insieme al professor Di Stefano, come dicevamo, avrà come protagonista anche il professor Alessandro Santoro, che alle 9:15 ci porta dentro a tutta la componente fiscale della manovra economica. Gira, mi chioda, mi chiude la bocca, mi stringe, mi tocca. Wow, wow, il cobra, ah! Wow, wow, il cobra, ah! Cioè, è partito così.
Cobra non è
a sorpresa. Lei, ho capito,
scappato,
lei era...
Ti è scappato il cursore?
No, 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 è partita per conto suo, probabilmente, come dire, era un destino chiamato, quello che partisse Cobra di Donatella Rettore, così dal nulla. E vabbè, è partito, lasciamolo andare, dai. Non si interrompe un'emozione, professor Di Stefano.
No, no,
ci mancherebbe altro.
Ero zitto.
Appunto. Lo facciamo insieme, darada 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 darada, eh?
Anche no.
Anche no, va bene, ok. Peccato, perché secondo me poteva venire bene. Seconda parte del Giorno delle Locuste, partita con un frammento, niente proprio di meno che di Cobra di Donatella Rettore, 9-3 minuti, dicevamo, e ci siamo dimenticati completamente il quiz. Ce lo chiedono a gran voce, ma come, non c'è il quiz di oggi del Giorno delle Locuste? Il professor Di Stefano aveva bisogno di tempo per prepararlo questa mattina, allora do immediata lettura, come sempre potete rispondere sui profili personali dei principali social network. Allora, attenzione, il vertice internazionale tra i principali robot d'acciaio per affrontare le emergenze del pianeta. il vertice internazionale tra i 20 principali robot d'acciaio per affrontare le emergenze del pianeta. Questo è il quiz di oggi del Giorno delle Locuste, pensato per voi dal professor Andrea Di Stefano, mentre intanto c'è l'osservatore romano che pensa proprio alle emergenze del pianeta.
Sì, è più di una settimana, lo raccontavamo già venerdì scorso, che l'osservatore romano, l'organo della Santa Sede, si caratterizza in inchieste e aperture sui temi climatici, e oggi è l'unico a mettere in evidenza che appunto alla vigilia dell'apertura della COP26 sono solo 6 i paesi in linea con il piano di abbandono del carbone: Argentina, Canada, Unione Europea con i suoi 3 stati membri, Francia, Germania e Italia, Sudafrica, Stati Uniti e Gran Bretagna hanno formalmente aumentato i propri contributi determinati nazionali, ovvero gli impegni contro i cambiamenti climatici che dovrebbero portare all'uscita dalla dipendenza dal carbone. Il resto nessun impegno, e questo anzi, secondo l'osservatore romano, le previsioni sono di un incremento dei consumi in questa fase, almeno per i prossimi 5-6 anni. Non solo la Cina, di cui abbiamo parlato poc'anzi e che è un po' su tutti i giornali, ma per esempio l'India, che da questo punto di vista potrebbe essere uno degli ostacoli principali a qualsiasi accordo alla conferenza appunto che si apre domenica a Glasgow.
Mi stavo distraendo un attimo perché ci siamo dimenticati di fare una cosa più importantissima, forse la cosa più importante. Cioè, pensi che ci siamo dimenticati di avvertire la redazione di chiamarci tra poco il professor Santoro? Arcante. Cioè, rischiamo di fargli fare anticamera.
No, vai subito a chiamarlo e io intanto posso.
Ecco, bravo, lei parli che io vado immediatamente
io posso
ad avvertire la redazione.
Raccontare, perché lo avete sentito anche nella rassegna stampa internazionale di Radio Popolare e un po' lo trovate su tutti i quotidiani online e cartacei e fisici, e cioè che è arrivato nella notte a Roma il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ed è arrivato dopo aver preso un'ennesima batosta, questa volta dalla parte progressista del Partito Democratico, che ha bloccato il suo cosiddetto pacchetto per le infrastrutture umane da 1.850 miliardi di dollari, che si aggiunge al pacchetto sulle infrastrutture fisiche da 1.200 miliardi. Di cosa si tratta? E cioè del fatto che i progressisti democratici giudicano troppo timido questo pacchetto appunto proposto da Biden, che prevede 555 miliardi per l'ambiente, 400 per gli asili gratuiti, 200 per i crediti fiscali alle famiglie, circa metà di quanto aveva promesso, ma è stato costretto a tagliare perché il Senato si è diviso a metà e quindi non può permettersi di perdere i voti dei moderati. Ma questo ha fatto imbufalire appunto i progressisti, che per ora hanno bloccato la manovra di bilancio di Biden. È ovvio che Biden a questo punto sarà costretto a una nuova trattativa, un nuovo compromesso, ma si avvia poi appunto a deliberare questa manovra, seppur con l'incognita delle risorse legate all'altro pezzo del dibattito in corso in questo momento negli Stati Uniti, cioè la parte della riforma fiscale, sulla quale, come noto, c'è un contrasto molto forte. Nel dibattito è intervenuta Janet Yellen a sorpresa, preannunciando una tassa sulle plusvalenze non realizzate. È un annuncio abbastanza clamoroso. Praticamente, secondo il ministro del Tesoro degli Stati Uniti, perché questo è il ruolo attuale dell'ex governatrice della Federal Reserve, si dovrebbe applicare una tassa sull'incremento delle partecipazioni nelle principali aziende statunitense quando aumentano i valori di borsa. È come dire, sostanzialmente ti aumenta il patrimonio e quindi devi pagare le plusvalenze anche se quelle azioni non le hai vendute, ma dal punto di vista, come dire, figurato, sono cresciute talmente tanto che la tua ricchezza è cresciuta. Di fatto una specie di patrimoniale, per la prima volta negli Stati Uniti.
Intanto, professor Di Stefano, applauda, si spelli le mani, neanche fosse pillona al Senato dopo l'affossamento della legge Zan, lo faccia. Ammazza,
io non sono, non ho capito, puoi paragonarmi a Pillon.
No, ho capito, ma è un applauso da Cremlino quello lì.
Infatti, ma io sono più molto convinto al Cremlino che a Pillon.
Sì, ma più convinto perché è rivolto a questi straordinari ascoltatori, gli ascoltatori del giorno delle locuste del professor Di Stefano, che hanno risposto praticamente in tempo reale al quiz di oggi. Abbiamo già, come sempre, un vincitore bravissimo, bravissimo Luca, che ha risposto in modo esatto al quiz odierno, che lo ricordo, ricordiamo, era il vertice internazionale tra i 20 principali robot d'acciaio per affrontare le emergenze del pianeta. Qual era la risposta, professor Di Stefano?
Non la so.
Ma come non la sa? Ah, non la ma è facile, ha risposto subito.
Vabbè.
Il vertice internazionale tra i 20 principali robot d'acciaio per affrontare le emergenze del pianeta era naturalmente il GIG-20.
GIG-20.
Non ci voleva molto. Peccato invece, peccato, per esempio, per Tommaso, che ha risposto prima di Luca, però ha sbagliato. Cioè ha risposto il GIG-7, se era il vertice internazionale tra i 20 principali robot d'acciaio, era il GIG-20, non poteva essere il GIG-7.
Un pezzetto al mattino presto.
Ho capito, dopodiché, peccato. Peccato. Consideriamolo il vincitore morale, esatto. ma il vincitore reale invece. E Luca, bravissimo, che ha risposto GIG-20. Ci stiamo avvicinando
a lui,
all'appuntamento col professor Santoro. Intanto, come dire, avviciniamoci a passi felpati. Professore, kick the can down the road, l'ha detto Cottarelli, è d'accordo? Kick the can down the road, che non è un'espressione della protesta di Barbie contro il maschilismo e il patriarcato, kick the can down the road, bensì una frase, lo dicevamo stamattina, che significa calcia la lattina lungo la strada, ovvero prendi tempo intanto. È d'accordo che stanno prendendo tempo?
Sono assolutamente d'accordo.
Ah, c'è un asse di Stefano Cottarelli nell'analisi.
Sì, sono sostanzialmente d'accordo. L'impressione è, fra l'altro, vorrei segnalare che non è chiaro perché si stia parlando di una manovra complessiva da 30 miliardi, perché i numeri invece del comunicato ufficiale di Palazzo Chigi sono nettamente inferiori, quindi probabilmente c'è una volontà di rinvio, o almeno il governo è stato costretto da questo punto di vista a scegliere delle strade parziali e non chiarissime, soprattutto per quanto riguarda diciamo le politiche sulla crescita, perché sulle altre parti della manovra, soprattutto quelle sulla riforma delle pensioni, sull'ennesimo intervento sulle misure pensionistiche, significativamente sono tutti d'accordo, salvo i sindacati, come segnalavano molti titoli quest'oggi. Forse qualche domanda bisognerebbe farsela.
A proposito di Palazzo Chigi, visto che ci sono ascoltatori che protestano e dicono ma come, non abbiamo fatto neanche in tempo a rispondere al quiz, allora eccone subito un altro che si è inventato di sana pianta, così proprio all'impronta, il professor Di Stefano oggi: come si chiamerebbe la sede del governo se a guidare il governo ci fosse Di Maio? Questo è il secondo quiz del giorno delle locuste del professor Di Stefano oggi. Visto che stiamo ancora attendendo il collegamento con il professor Santoro, facciamo che intanto parliamo un attimo del primo consiglio della BCE dopo l'annuncio delle dimissioni di Weidmann.
Sì, primo consiglio della BCE, Lagarde ha cercato di sfuggire alle domande relative appunto alle dimissioni di Jens Weidmann, che come è noto lascerà il consiglio della BCE a fine anno, perché lascerà anche la guida della Bundesbank. Sostanzialmente la Lagarde si è invece concentrata sul tema dell'inflazione, ancora una volta ribadendo che ritiene l'inflazione, cioè l'incremento dei prezzi, temporaneo. Certo, il rialzo sarà più lungo del previsto, ma resta, appunto, dice la Lagarde, temporaneo, e questo giustifica il fatto che la BCE non abbia alcuna intenzione di alzare i tassi alla fine del prossimo anno, come prevedono invece i mercati, che scommettono su un ritocco tra 10 e 20 punti base, cioè dello 0,1-0,2% alla fine del 22. Nessun cambiamento neppure sul quantitative easing, e sostanzialmente questo era previsto, gli acquisti continueranno e si continuerà quindi ad assorbire oltre 240 miliardi al ritmo di 20 miliardi al mese, e i residui 250 miliardi, la BCE aumenterà almeno di 250 miliardi nel 2022 il proprio quantitative easing per mantenere invariate le condizioni di finanziamento favorevoli al mercato. Nessun cenno nemmeno a quali potranno essere le politiche sul futuro delle emissioni, cioè dei titoli in scadenza.
Intanto attenzione, perché a proposito di numeri si giustifica l'ascoltatore Tommaso, che ha detto ma cavolo, non ero sicuro del numero, quello che ha detto GIG 7 invece di GIG 20, non ero sicuro del numero perché stavo salendo sul 24, d'altra parte
ha ragione, poi.
Come dire, giustificato Tommaso. Intanto sa chi lo faccio il secondo quiz?
Sì, al professore.
Al professor Santoro. Professor Santoro, attenzione, il secondo quiz di oggi, del giorno delle locuste, pensato per lei dal professor Di Stefano, è il seguente, se non ha avuto modo di sentire: come si chiamerebbe la sede del palazzo del governo se al governo, se a guidare il governo ci fosse Di Maio?
Si chiamerebbe una parola tutto hashtag abbiamo abolito la povertà.
No, questa è polemica politica. Ha risposto esatto ancora una volta il vincitore di prima, di nuovo Luca.
Di nuovo
Luca, ha vinto problema, due volte. Si chiamerebbe Palazzo Gigi, capito, no? Invece di Palazzo Gigi?
Giusto, certo. Giusto. Sì, no, l'ho capito.
L'ha capita.
Certo. Era troppo per me.
Era troppo. D'altra parte, per me, confesso.
D'altra parte c'è chi comprende la logica dei numeri, chi comprende la logica delle minchiate, alla seconda, cioè io appartengo al secondo gruppo, al primo gruppo, naturalmente. Il professor Di Stefano, che oggi, ancora una volta, come Virgilio, ci porta dentro al pezzo della manovra economica approvata ieri sera, che è quello che riguarda il fisco. Allora, professor Santoro, ci aiuta a capire qualcosa di più? Stamattina era tutto un 12 miliardi.
Allora, i 12 miliardi si dividono in due pezzi, in realtà, diciamo 8 più 4. 4 sono interventi di sgravio vari, ma la vera riduzione fiscale sono gli 8. Gli 8 sono quelli che sono messi a disposizione del Parlamento, diciamo così, nella sessione di bilancio, per cominciare ad attuare la delega. Cioè, noi ci siamo sentiti due settimane fa, abbiamo parlato del fatto che nella delega fiscale si prevede una rimodulazione, una riforma dell'IRPEF. Ovviamente la delega deve ancora iniziare il suo percorso, deve ancora essere presentata in Parlamento, approvata dal Parlamento, poi il governo dovrebbe fare i decreti legislativi, questi decreti dovrebbero essere sottoporsi al parere del Parlamento, e quindi i tempi sono lunghi. Poiché i conti pubblici, la maggior crescita economica rispetto a quella prevista, hanno consentito di trovare delle risorse aggiuntive, il governo ha pensato di metterle a disposizione già per il 2022. Inizialmente il governo aveva intenzione di già inserire nel testo della manovra delle specifiche ipotesi di intervento. Dopodiché c'è stato un po' di dialettica tra il governo e le forze politiche. Alcune forze non volevano che il governo intervenisse scrivendo già nel testo della legge di bilancio come voleva utilizzare questi soldi, alcune volevano addirittura che venisse rinviato appunto alla legge delega, ma questo avrebbe voluto dire aspettare molto tempo. Altri volevano che il governo mettesse lì questi soldi, lasciando poi che fosse il Parlamento completamente libero a destinarle. Questo sarebbe stato un po' difficile però da gestire, perché in una sessione di bilancio non si è mai visto il fatto che ci sia una disponibilità di una somma così grande. Tradizionalmente c'è sempre un cosiddetto cuscinetto per il Parlamento, in cui appunto l'iniziativa parlamentare autonomamente da quella del governo destina una parte di risorse, ma 8 miliardi sono veramente una somma un po' importante. Quindi
no, anche perché, professor Santoro, visto il Parlamento, si rischiava che poi ci fosse la proposta Pillon per destinarli alla defiscalizzazione degli esorcisti, quindi...
Beh, un po' sì, il problema è che, ma è anche proprio per una ragione di difficile coordinare in Parlamento e fare tutto il lavoro tecnico che serve per disegnare coerentemente un pacchetto fiscale, quindi il rischio era che si disperdesse in mille rivoli in modo disorganico. Quindi alla fine è stato adottato un compromesso, cioè c'è scritto che ci sono 8 miliardi e sono dati dei paletti, dei criteri indicativi, cioè c'è scritto che verranno utilizzati per la riduzione dell'IRPEF, per ridurre il cuneo sul costo del lavoro e le aliquote marginali effettive, utilizzando sia la riduzione di uno o più aliquote, diciamo, legali, quelle degli scaglioni che abbiamo citato più volte, 23, 27, 38, vabbè, 41, 43, spero che nessuno venga in mente di ridurre le aliquote più elevate, diciamo così, quindi si giocherà tra le prime aliquote la scelta, oppure aumentare le detrazioni per i lavoratori dipendenti e il trattamento integrativo, che è il nuovo nome del cosiddetto bonus Renzi, come si chiamava originariamente, gli 80 euro che poi sono diventati 100. Questa è la prima. E la seconda è la riduzione dell'aliquota dell'IRAP. Queste sono le cose che sono scritte sul testo. È una norma programmatica, un po' strano, devo dire, che ci sia una norma programmatica in un disegno di legge di bilancio, però è una norma programmatica. Ieri il ministro Franco ha detto chiaramente che il governo ascolterà le parti sociali e i partiti, e dopodiché farà un suo emendamento. Quindi c'è da aspettarsi che nel prossimo mese partirà questa dialettica, e dopodiché magari è tradizionale, ormai consolidata, che il governo intervenga a un certo punto e corregga il testo originario, il cosiddetto maxi emendamento, e probabilmente in quel maxi emendamento ci sarà questo utilizzo concreto delle risorse, per cui, diciamo, siamo certi che qualcuno avrà dei benefici fiscali che potrebbero essere anche abbastanza rilevanti nel 2022, diciamo che non sappiamo ancora esattamente chi, anche se sicuramente, mi sentirei di dire, per i lavoratori dipendenti qualcosa ci deve essere, perché insomma l'indicazione da questo punto di vista è abbastanza chiara, che il lavoro dipendente debba essere un beneficiario di questo intervento.
Quindi mi faccia capire, a prova di scemo, è stata definita la cornice, è stata definita anche la quantità delle risorse che vengono destinate, e a questo punto si tratta ancora di capire, lì si giocherà la partita politica, se le risorse verranno destinate prevalentemente verso un obiettivo piuttosto che un altro. Cioè, per capirci, potrebbe succedere che di questi 8 miliardi 7,5 vadano sull'IRPEF e 0,5 vadano sull'IRAP, oppure potrebbe anche accadere paradossalmente il contrario?
Allora, stando al tenore letterale della norma, sì, potrebbe accadere di tutto. Certo che, insomma, siccome la norma è il frutto comunque, diciamo, di un accordo, di una dialettica, una proporzione del genere sarebbe, voglio dire, non sarebbe un modo formale di adempiere alla norma, però sostanzialmente vorrebbe dire che si va su un obiettivo solo. Sì, potrebbe essere, a mio parere non è probabile una cosa di questo tipo. Ricordiamoci sempre che queste due imposte non sono state scelte a caso, ma sono le due imposte dell'IRPEF, abbiamo già parlato, non abbiamo ancora parlato dell'IRAP, ma sono le uniche due imposte in cui il disegno di legge delega di riforma del sistema dice chiaramente che bisogna diminuirle, cioè sono le uniche due su cui c'è una chiara direzione di riduzione, anzi sull'IRAP addirittura si dice che deve essere gradualmente superata, cioè abolita completamente. Questo è impossibile farlo adesso perché costerebbe 14 miliardi, cioè quasi più del doppio stanziamento che è disponibile adesso. Però io mi aspetto sinceramente importante che ci sia una divisione di risorse, non necessariamente, anzi non credo uguale, però che ci siano importi significativi su entrambe.
Partita chiusa anche per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, o anche lì si apre una partita ancora da giocare?
No, io non credo che ci sia una partita ancora da giocare lì. Lì ci sono dei problemi, come dire, strutturali. Cioè il problema è quello che per la riforma degli ammortizzatori sociali è importante ed è urgente, però non può non passare da una riforma delle politiche attive del lavoro, perché altrimenti è solo una riforma finanziaria. E allora, siccome il governo non è riuscito a trovare una soluzione che soddisfacesse tutti sul lato delle politiche attive, che è molto complicato perché le politiche attive coinvolgono le regioni, non sono solo decise a livello centrale, ha deciso un intervento finanziario, diciamo, limitato, e poi abbiamo sentito appunto rinviare ulteriormente al futuro la riforma organica. Però è inutile nascondersi che è una riforma molto complessa.
Mi sembra di capire, professor Santoro, che ci sia ampia e larga materia per poterci tornare sopra alle prossime puntate, e quindi intanto grazie per averci dato i fondamentali per leggere la componente fiscale di questa manovra economica, e torniamo e ci aggiorniamo alla puntata successiva. Intanto grazie per essere stato con noi, siamo quasi in chiusura di puntata, buona giornata, la restituiamo agli studenti che sono certamente più importanti di noi.
Arrivederci,
grazie professor Santoro. Professor Di Stefano, abbiamo un ultimo minuto per chiudere.
Un ultimo minuto lo dedicherei alle parole usate ieri dal ministro Franco per la vicenda MPS, la scorsa settimana scoppiata, deflagrata dopo la nostra trasmissione. Sostanzialmente è finito il tentativo di svendita di MPS a Unicredit, questa volta il MEF ha capito e si è messo di traverso, chiederà alla Commissione europea una proroga di anni, ha detto Franco, per gestire il superamento della crisi del salvataggio MPS, nessuna svendita, e da questo punto di vista bisogna dire bene, ministro Franco, un'operazione che avrebbe non solo prodotto danni al bilancio pubblico, ma anche avrebbe prodotto un danno molto rilevante dal punto di vista del patrimonio del credito a livello italiano.
Siamo in chiusura di questa puntata del Giorno delle Locuste, che anticipa il ponte e il ritorno di Halloween. A proposito di Halloween, diciamo a tutti i bambini e genitori all'ascolto che potrete trovare a partire da questo pomeriggio sulla pagina di Facebook del professor Di Stefano il modellino per realizzare lo splendido costume da pensione retributiva che oggi il professore indossa qui nello studio 2 di Radio Popolare. Un modellino che vi permetterà appunto un fai da te facile facile per rendere felici anche i vostri bambini. Intanto, a proposito di Facebook, ci siamo dimenticati di ricordare che Facebook cambia nome, ma soprattutto quello che dobbiamo dire,
torneremo settimana prossima, non riuscivamo.
No, anche perché soprattutto quello che dobbiamo dire a chi ce lo chiede: no, non si chiamerà Facebook Viva, si chiama in un altro modo, si chiama Meta, vabbè, ma di questo parleremo più avanti. Grazie professor Di Stefano per essere stato con noi, buon weekend, buon ponte, ci risentiamo venerdì prossimo.
Alla prossima.